Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Curtens e Gioele Anni.
Oggi è un grande giorno. Con questa inaugurazione apriamo un nuovo capitolo nelle nostre relazioni secolari tra la Svizzera e la Santa Sede.
Con queste parole del nuovo ambasciatore Denis Knobel si è definitivamente chiuso mercoledì scorso il Kulturkampf tra la Confederazione Elvetica e la Chiesa Cattolica Romana.
Con l'inaugurazione a Roma degli uffici della nuova ambasciata svizzera presso la Santa Sede è stato rimarcato da più parti come appunto ci si sia lasciati alle spalle secoli di tribolazioni tra Svizzera e Vaticano.
Difatti le relazioni diplomatiche tra i due stati erano state completamente interrotte nell'Ottocento, per riprendere timidamente nel 1920 e per poi normalizzarsi dagli anni 90 del secolo scorso. Ma soltanto ora la Svizzera, al pari di una novantina di stati nel mondo, ha una sua sede nella città con un suo ambasciatore residente, deputato a curare i rapporti con la Santa Sede.
Buongiorno da Corinne Zauk.
E ben ritrovati a Chiesa in diretta anche da Luisa Nitti.
All'inaugurazione della nuova sede sono intervenuti tra gli altri il segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e il capo del Dipartimento federale degli affari esteri Ignazio Cassis. Sentiamo un passaggio del suo discorso.
Condividiamo priorità fondamentali in politica estera. Siamo entrambi piccoli paesi, entrambi neutrali, entrambi impegnati nella ricerca della pace e dell'aiuto ai più poveri. Costruire ponti là dove non c'è dialogo. Questo abbiamo imparato a fare nella nostra storia e questo ci impegniamo a fare ancora oggi nel mondo.
Inizialmente l'idea di una rappresentanza diplomatica svizzera a pochi passi dal Vaticano non era piaciuta in ambito protestante per il timore che la Confederazione potesse instaurare un rapporto preferenziale con la Chiesa Cattolica. Il consigliere federale Ignazio Cassis, al microfono della nostra collega Gael Curtens, ha voluto rassicurare i protestanti svizzeri.
Ma si tratta di rapporti diplomatici tra Stato e Stato, non a livello confessionale e non a livello di chiese. Tant'è che quando il segretario di Stato ha visitato la Svizzera l'anno scorso, siamo andati a trovare il sinodo delle chiese evangeliche svizzere, proprio per dimostrare da un lato il fatto che i rapporti sono di tipo politico-statali, non religiosi, ma anche per dimostrare l'apertura della Chiesa Cattolica a una relazione ecumenica.
E su questo fronte il cardinale Parolin ha fatto eco a Cassis.
No, credo che per la Santa Sede non ci sono problemi in questo senso, ecco, perché noi abbiamo relazioni diplomatiche con un'infinità di realtà. Ci sono stati dove la presenza cattolica è minoritaria e con realtà che non sono neppure cristiane. Quindi dal mio punto di vista non vedo difficoltà, anzi. Queste relazioni possono aiutare a progredire nella conoscenza reciproca e nel dialogo ecumenico.
E ora, dopo questa pagina di attualità con cui abbiamo voluto aprire la puntata di oggi, andiamo a vedere quali sono gli altri servizi in programma.
Dapprima vi racconteremo di una giornata di studio su chiese e ambienti digitali che si è svolta martedì scorso alla Facoltà di Teologia di Lugano.
E poi vi presenteremo un breve ritratto di Dorothee Sölle, teologa protestante tedesca, di cui tra qualche giorno ricorreranno i 20 anni dalla morte. Come comunicano le chiese i contenuti della loro fede nel web? E questa sostanzialmente è la questione al centro di una giornata di studi promossa dall'Istituto Religione e Teologia che si è svolta martedì scorso alla Facoltà di Teologia di Lugano. Corinne, tu hai seguito questa giornata per noi e incontrato alcuni dei relatori presenti.
Come avviene la comunicazione religiosa negli ambienti digitali? Come le religioni, con la millenaria storia che hanno alle spalle, abitano gli ambienti virtuali dei nostri giorni? L'impatto con le cosiddette nuove tecnologie, che ormai tanto nuove non sono più, modifica o ha modificato in qualche modo il messaggio religioso? Cosa dice il Magistero, sia i documenti della Chiesa Cattolica, su questo argomento? A porsi questa e altre domande sono state una manciata di studiosi e studiose che, su invito dell'Istituto Religioni e Teologia, martedì scorso sono intervenuti presso l'Aula Magna della Facoltà di Teologia di Lugano nel corso di una giornata di studio. Ma lasciamo che sia direttamente Adriano Fabris, direttore del Master Online Scienza, Filosofia e Teologia delle Religioni, a spiegarci quali erano gli intenti dell'incontro.
La giornata di oggi è stata organizzata dall'Istituto Rete Religioni e Teologia, che si occupa della formazione per il dialogo interreligioso e della ricerca di tutte le forme per favorire il dialogo interreligioso. Uno di questi progetti, l'ultimo in ordine di tempo, è quello che riguarda le religioni online, le religioni negli ambienti digitali. Oggi abbiamo fatto un evento in cui abbiamo cercato di comprendere meglio, mettere ordine in questo ambito delle religioni digitali.
Religioni digitali e digitalizzazione delle religioni. Certo, un tema vasto da mettere in ordine, per riprendere le parole del professor Fabris. Il primo punto fermo che è stato possibile appurare è che le religioni nel web ci sono e anzi sin da subito sembrano aver trovato un loro spazio per esserci e per restarci. Per stare in ambito cattolico, parrocchie, diocesi, ordini religiosi, movimenti, associazioni da decenni ormai utilizzano il web senza problemi per offrire i loro servizi, raccogliere fondi e per farsi conoscere. Ma lo abbiamo visto e sperimentato soprattutto durante la pandemia. Online si può seguire anche il rosario, la Santa Messa, ci sono poi anche cappelle virtuali dove possiamo accendere candele virtuali e deporre intenzioni di preghiere per cercare di lenire sofferenze e dolori. Queste sì, molto concrete. Siamo passati dalla galassia Gutenberg alla galassia Marconi, per dirla con il sociologo Jacques Periot, ossia dall'età meccanica all'età elettrica, quella di una comunicazione senza fili sempre più sofisticata. Ma anche, come dice il dottore ricercatore Marco Menon, da una cultura cristiana fondata sulla parola ad una cultura laica incentrata sull'immagine. Ma cosa significa questo soprattutto per quelle religioni che si definiscono del libro e che vedono proprio nella parola, qui con la P maiuscola, il loro centro?
Questa è una domanda che ritengo sia assolutamente fondamentale e centrale. Ha occupato il pensiero di alcuni autori, tra cui mi permetto di ricordare Wilhelm Flusser, che si è posto esattamente questa domanda, ovvero: cosa succede a una cultura che è stata strutturata, informata dalla parola scritta e soprattutto dalla forma lineare? E con il passaggio e la centralità delle immagini, immagini che poi sono prodotte da apparati, delle immagini che ora sono onnipresenti e a cui adattiamo la nostra vita. Ecco, il passaggio è, dal punto di vista filosofico, epocale. La centralità della parola è punta ad una forma di astrazione, di concettualità, una forma di comunicazione che segue una linea e che dà una forma anche al tempo, come lo speriamo, la forma lineare del progresso. L'immagine, per contro, anche se non bisogna fare l'errore di identificare le immagini attuali con le immagini generate, diciamo, da mano umana, o le immagini, per così dire, preistoriche, ecco, organizzano l'esperienza in maniera diversa, sono portatrici di una forma di immediatezza che spesso nasconde delle mediazioni e quindi potenzialmente possono essere ingannevoli, per cui è sempre importante ribadire la necessità di collegare immagini e parole. Le parole spiegano le immagini e le immagini da sole invece possono risultare appunto falsamente immediate.
Lei, dottor Menon, si è chiesto in che modo essere presenza autenticamente cristiana all'interno di questo mondo digitale e lo ha fatto a partire dai messaggi per la giornata delle comunicazioni sociali scritti da Papa Francesco. Che cos'è emerso?
Papa Francesco ha avuto un'idea che da un punto di vista filosofico, diciamo, assolutamente brillante e raffinatissima, ovvero provare a leggere la parabola del buon samaritano oggi per noi che interagiamo anche negli ambienti digitali. E in questa maniera ha pensato la comunicazione come una forma di prossimità. Comunicare significa donarsi con amore, farsi prossimi all'altro, all'umanità ferita. Il problema però consiste nell'identificare l'umanità ferita per come si manifesta a noi negli ambienti digitali. C'è quindi da una parte la volontà di, come ha detto Francesco ad un evento che si è tenuto in Messico tra animatori digitali, giovani che si occupavano di evangelizzare i mondi digitali, c'è la necessità di samaritanare, come dice il Papa, questo continente, questi ambienti digitali.
Samaritanare, uno dei tanti efficaci neologismi creati da Papa Francesco, cioè farsi prossimo. Ma come si fa a vivere una prossimità in assenza dei corpi? Come si fa a superare questo gap?
Questo è un problema dal punto di vista filosofico assolutamente appassionante e poi anche dal punto di vista pratico per esigenze di una vita autenticamente cristiana. Io credo che si tratti di un gap insuperabile. Lo stesso Francesco ha insistito sul fatto che nulla sostituisce il vieni e vedi. Vedere di persona, essere lì presenti, la compresenza fisica delle persone. La prossimità, ricorda giustamente il Pontefice, è fatta anzitutto di contatto visivo che al momento non è possibile attraverso le nostre piattaforme. Quando noi siamo in una chiamata su Zoom, ognuno guarda o la telecamera o l'altra persona, ma non c'è un contatto visivo.
Come dunque abitare in maniera autenticamente cristiana questo mondo digitale?
La via è quella anzitutto dell'ascolto. È la via dell'ascolto che è qualcosa di possibile, di fattibile pienamente anche negli ambienti digitali. Certo, nulla è paragonabile ad un incontro tra amici, un incontro fraterno in cui ci si aiuta nel rispetto e nella fiducia reciproca. Però abitare nella forma dell'ascolto dell'altro, gli ambienti digitali, al momento è quella che a me sembra la prima istanza da portare avanti in questo discorso. Comunque al momento, anche sulla base dei documenti che ha prodotto il Magistero Pontificio, mi sembra che la forma dell'ascolto sia quella prediletta e quella credo che anche sia più efficace e realistica.
Abbiamo parlato del modo di stare nel web in maniera virtuosa, ma cosa succede, professor Fabris, alle religioni quando entrano nell'immensità dell'oceano digitale?
Il rischio qui qual è? Di non capire bene, di non saper dominare in maniera davvero competente quelli che sono gli effetti collaterali di questo mezzo. Ad esempio, confondere il reale con il virtuale, ritenere che la comunità online corrisponda alla comunità in carne ed ossa. L'altra dimensione è quella di religioni che sono soprattutto online, magari anche per motivi legati alle persecuzioni che subiscono, eccetera. E qui davvero il rischio della smaterializzazione è molto forte e il coinvolgimento, l'appartenenza, il senso di appartenenza ad una determinata comunità religiosa non c'è pienamente in una comunità virtuale, e questo è il secondo rischio. Il terzo rischio è quello di religioni che sono nuove, create per l'online, che addirittura onorano, adorano la rete. Sembra strano, sembra per certi aspetti ingenuo, ridicolo, ma ci sono e ce ne sono anche diffusamente presenti. Qui davvero il rischio è quello di una sostituzione, di un abuso delle tecnologie che, diciamo, perde quella storia, quella tradizione, quel radicamento che è proprio delle religioni tradizionali.
Durante la giornata di studio è emersa anche la questione del rischio per l'ortodossia delle religioni. Se lasciate libere di espandersi nel web, come controllarle? Come impedire, per esempio, il sincretismo religioso o il fenomeno delle religioni fai da te?
Sicuramente questo è un altro rischio. Perché? Perché le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono tecnologie che in qualche modo danno spazio più all'individuo che alla comunità. Si parla di communities, di social network, ma in realtà chi è messo in una rete sociale è l'individuo isolato, che spesso si ritiene in dovere di esprimere le proprie opinioni in maniera del tutto libera, ma senza controllo, senza quella rete che è propria di una comunità. Ecco, questo forse è il rischio, perché una comunità di individui non è una comunità religiosa.
Sfide importanti, quindi, con grandi potenzialità e altrettanti rischi che corrono sul filo del web. Quali conclusioni, quindi, professor Fabri, si sente di tirare a caldo dopo questa intensa giornata di studio?
Gli interventi di questa giornata sono stati interventi sia di riflessione su quello che sta succedendo, da un punto di vista sociale, dal punto di vista sociologico, sia un'attenzione a quelle che sono le categorie, a come si stanno trasformando le categorie che ci permettono di orientarci nel mondo. Ma poi ci sono stati, e sono stati molto importanti, degli interventi proprio per mettere a terra, come si dice, cioè per calare nelle situazioni concrete queste varie esperienze di religioni digitali, queste varie esperienze di comunità. Abbiamo sentito la relazione di Tardini, la relazione di De Ascanis, quello che concretamente sta avvenendo oggi. Grande soddisfazione, punto di partenza per la nuova attività che noi vogliamo fare come Istituto Rete, cioè creare davvero degli approfondimenti e dei format per pensare un concreto dialogo interreligioso in comunità specifiche, non solo in carne ed ossa, ma anche online.
E veniamo ora a Dorothee Sölle, teologa e filosofa cristiana tedesca. Fu attivista per la pace e sostenitrice del movimento ecumenico e del dialogo interreligioso. Per tutta la vita ha cercato di connettere la teologia cristiana con la lotta per la giustizia sociale e la liberazione degli oppressi. Luisa, tu l'hai ricordata insieme alla teologa e pastora valdese Letizia Tomassone.
Una teologia molto provocatoria che mette in crisi la dogmatica classica e si distacca dall'idea del Dio onnipotente. Dorothee Sölle ha lasciato un segno fra i teologi e le teologhe. Nata in Germania, a Colonia, nel 1929, e morta 20 anni fa, il 27 aprile del 2003. Una voce originale e scomoda nel panorama teologico protestante del secondo Novecento. Fa parte di quella generazione che in Germania si è dovuta interrogare su Auschwitz e su come la teologia sia dovuta cambiare dopo quella tragedia. Alla teologa valdese Letizia Tomassone chiediamo in che direzione sia andata la sua elaborazione teologica.
Sicuramente si stacca dall'idea del Dio onnipotente. Tutto sommato questo è un po' l'esito di tutte le teologie dopo Auschwitz, no? Ma anche della riflessione di Hans Jonas. Non solo il Dio onnipotente, quello che poteva intervenire e non l'ha fatto, ma anche il Dio dei poteri forti. E quindi lei contesta soprattutto questa onnipotenza di Dio che viene strumentalizzata dai poteri forti, che escludono, che sono razzisti, che sono nazisti, insomma, si stacca da questa idea di supremazia che è stata applicata a Dio, in realtà per applicarla a se stessi, da parte di una situazione europea suprematista, potremmo dire, no? Parliamo del suprematismo bianco negli Stati Uniti, ma in realtà col nazismo, lei parla di Cristo fascismo, col nazismo in Europa abbiamo raggiunto dei picchi orribili di esclusione e di privilegio.
Dorothee Sölle in quegli anni vuole mettere in crisi una certa immagine di Dio, il Dio che interviene, solleva il genere umano dalle proprie responsabilità e che non è, secondo lei, il Dio biblico. Questa sua posizione teologica è stata effettivamente accolta?
Direi proprio di no, tant'è vero che lei non ha mai trovato una collocazione nell'Accademia Teologica Tedesca, cioè le facoltà di teologia tedesche non le hanno mai permesso di accedere a una cattedra e ha dovuto insegnare negli Stati Uniti con dei contratti a termine, eccetera. Questo perché la sua teologia era considerata troppo militante da un lato e troppo, appunto, che metteva in crisi le caratteristiche della dogmatica classica. Infatti, più che definire la sua teologia una teologia della morte di Dio, che era una corrente che c'era negli anni 70, è proprio la fine di un'idea di Dio, di un'idea autoritaria, un'idea che sta lontana dagli esseri umani, dal creato, una presenza divina che non si mescola alla storia. Tant'è vero che in uno dei suoi testi iniziali lei dice: non ci interessa niente dell'aldilà, ci interessa l'aldiquà. E questo è il luogo in cui si vive la trascendenza e non soltanto l'etica. Una teologia molto provocatoria.
Sembra esserci, Letizia Tommassone, un'ideale continuità fra questa posizione teologica radicale e gli ultimi scritti dal carcere di Dietrich Bonhoeffer, in cui il teologo ucciso dai nazisti sostiene anch'egli la necessità di confrontarsi con una rinnovata immagine di Dio.
Sì, è molto probabile. Vedo anche un collegamento, anche se lei probabilmente non la conosceva, con E.T. Hillesum. Sono tutti pensieri che sfociano nella stessa direzione di una relazione con il divino che ha a che fare con il centro del villaggio, no? Dice Bonhoeffer, cioè con ciò che noi siamo e che ci libera anche da una religione rituale per farci approdare invece a una fede che è piena di senso per il presente, per la giustizia. Poi lei era una pacifista, militante, partecipava a queste veglie notturne, c'erano migliaia e migliaia di persone che andavano a queste preghiere contro i missili, perché era l'epoca dei missili, come in Italia, Comiso, no? Puntati contro l'Unione Sovietica, erano gli anni della Guerra Fredda. È per questa sua militanza che lei è stata considerata molto scomoda. Però questa militanza lei la riversa nei suoi testi, nella sua teologia, è una vera teologa della pace e della lotta per la pace, della lotta per la speranza.
La teologa tedesca è nota per essere stata profondamente coinvolta nella teologia della liberazione, con lo sguardo all'America Latina. In che modo Sölle ha messo in relazione la fede con le lotte per la libertà? Quali parole chiave possiamo usare, a suo avviso, per raccontare questo nesso?
Sicuramente lei è entrata in dialogo, per esempio, con gli indigeni del Chaco dell'America Latina, con alcuni autori che lei considera anche dei mistici come Elder Camara. È stato per lei uno scoprire un popolo che nutriva la speranza di lotta e di bellezza. Ecco, quindi metterei una parola che è bellezza. Un'altra parola che lei utilizza anche in un suo testo, in una sua poesia, è la vulnerabilità. Il fatto che noi siamo in mezzo agli altri vulnerabili e che è necessario che noi ci rendiamo vulnerabili agli altri e alle altre. E anche questo credo che lo abbia imparato nelle teologie indigene, che sono delle teologie o comunque un pensiero molto pratico, molto legato ai corpi. I corpi sono vulnerabili, i corpi non sono soltanto idee, possono essere feriti, lacerati, ed è lì che però si fa la resistenza. E poi c'è un'altra parola che emerge dal suo testo sui mistici ed è l'ermeneutica della fame, questo bisogno di andare a cercare il senso, andare a cercare il divino, andare a cercare un modo diverso di stare in rapporto con il mondo. La fame è ciò che spinge a sperare, a vivere in un modo diverso.
In che direzione dunque si è sviluppata ulteriormente la sua teologia?
È una teologia della creazione che è molto centrata sulla relazione e quindi su questa reciprocità, no? Si cresce e si vive solo in una relazione di reciprocità con la natura. Questo coinvolge i nostri corpi, il nostro agire sociale, e una teologia della creazione in cui Dio appunto si sporca le mani, si mescola all'aldiquà.
C'è in Dorothee Soelle complessivamente una comprensione dinamica della fede che è una storia mai conclusa, aperta al cambiamento in virtù della stessa incarnazione. Fin dove si è spinta Soelle e che cosa è rimasto sospeso dopo la sua morte improvvisa?
Sicuramente avrebbe potuto sviluppare una bellissima, appunto, un approccio ecofemminista più ampio di quello che ha fatto in questo libro che noi abbiamo Per lavorare e amare. Quello che lei amava fare negli ultimi anni della sua vita erano le poesie, e quindi una teologia mistica, un modo anche evocativo, liturgico, questo dono che ci ha fatto delle sue confessioni di fede, delle sue preghiere. Ecco, questo sarebbe bellissimo, intanto che venissero tradotti alcuni suoi testi che in italiano non ci sono. Io penso che vada riscoperto anche il suo rapporto con la figura di Cristo, perché ha una cristologia universalista lei, e naturalmente non è una cristologia che esclude coloro che sono al di fuori del mondo cristiano, e quindi questa figura di Cristo forse sarebbe interessante analizzarla come lei ce la mostra, come un testimone, come quello che apre il presente alla forza di relazione di Dio.
E con questo servizio su Dorothee Soelle siamo arrivati alla conclusione dell'odierna puntata di Chiese in diretta.
Grazie a Fabio Bosia per averci assistite alla regia e a tutti voi che ci avete seguiti da casa.
Da Corinne Sauk e Luisa Niti l'augurio di una serena domenica.